GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Elena Fiorani. Il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che regola la gestione dei flussi, entrerà in vigore il 12 giugno prossimo. Se l'Unione Europea lo definisce un importante traguardo che dimostra la capacità di trovare soluzioni comuni a sfide condivise, la traduzione normativa nel nostro paese rischia di tradursi in un abbassamento delle garanzie costituzionali e convenzionali, denuncia Amnesty International. Ma quali sono le caratteristiche del nuovo patto immigrazione e asilo? Le riepiloga la scheda di Giovanna Carnevale.
Dal prossimo 12 giugno entrerà in vigore il patto immigrazione e asilo dell'Unione Europea. Nei giorni scorsi è stata infatti raggiunta l'intesa sui rimpatri dei migranti, l'ultimo tassello mancante. Il regolamento conferma la linea dura della politica europea e in parte ricalca il modello Italia-Albania. Si prevede infatti che le procedure per il rimpatrio potranno essere esternalizzate, costruendo degli hub in paesi terzi. Si punta a facilitare il riconoscimento delle decisioni adottate dagli altri stati membri con un ordine europeo di rimpatrio, ma su base volontaria. La riforma vedrà poi procedure più veloci per il respingimento delle domande di asilo e tempi di detenzione prolungati, fino a 2 anni e mezzo anche per le famiglie con minori, per chi rifiuta di cooperare con le autorità, poteri di indagine più pervasivi, misure più severe per i migranti ritenuti un pericolo per la sicurezza.
Quali rischiano di essere gli effetti di questa nuova normativa europea? Ce lo spiega Paola Beretta, portavoce dell'Associazione Carta di Roma, che evidenzia come le vittime saranno ancora una volta le persone più fragili, che vedranno ulteriormente sacrificati i propri diritti.
Secondo me, tra gli aspetti cruciali, vi sono quelli legati agli effetti sulle persone. Il primo, come evidenzia Gianfranco Della Valle dello sportello nazionale antitratta, è sul blocco delle frontiere, cioè sul fatto che, tranne i casi più vulnerabili, l'ingresso regolare avverrà sempre di più attraverso i flussi di lavoro. Quindi le organizzazioni criminali si stanno già organizzando su questo, si stanno adattando e quindi spingeranno sempre di più verso le rotte irregolari le persone più vulnerabili, donne, bambini, persone fragili. E dall'altro lato, quindi chi può accedere ai decreti flussi, quindi rientrare nelle quote flussi, probabilmente sarà esposto ancora di più alla tratta e alla selezione, tra virgolette, attraverso anche il pagamento di somme ingenti nei paesi di partenza, proprio per rientrare nei canali del lavoro regolare, che poi, come sappiamo, invece diventano essi stessi canali di sfruttamento e di esposizione ai canali della criminalità organizzata. Un altro aspetto sarà quello delle procedure accelerate con le frontiere esterne. Il fatto di rendere la definizione di paese sicuro o insicuro, la valutazione se il paese è sicuro o no dipenderà dagli accordi che l'Unione Europea ha con quel paese e potrà avvenire anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Per fare un esempio, nell'ottobre del 2025 la Germania ha avviato una proposta di accordo con i talebani in Afghanistan in modo che l'Afghanistan stesso fosse riconosciuto paese sicuro, in modo da favorire il rimpatrio dei richiedenti asilo afghani. Ecco, questa procedura potrebbe divenire una procedura accettata in presenza appunto di un accordo con il paese, quindi Afghanistan e Siria potrebbero divenire paesi in cui rimpatriare richiedenti asilo.
Un arretramento sui diritti umani evidenziato anche da Paola Berbeglia, consulta internazionale del Forum Terzo Settore e vicepresidente AOI.
Ci sono molte criticità in queste che sembrano, diciamo, un efficientamento del sistema. Intanto, fondamentalmente, c'è un'idea di riduzione dell'accesso alla protezione internazionale. C'è un punto forte su un approccio securitario e sul peggioramento delle condizioni di accoglienza. In più, alcuni modelli che erano stati, per esempio, considerati fallimentari, come quello dell'Italia in Albania perché troppo dispendiosi e anche poco funzionali, invece vengono estesi. L'ASGI sostiene che questo porterà a un aumento generalizzato delle espulsioni, proprio violando il principio di non refoulement, quindi di non respingimento, e violando anche la Costituzione italiana, che prevede la valutazione individuale per le situazioni d'asilo. Le procedure accelerate in qualche modo inducono verso attività standardizzate, approssimative, le persone diventano dei numeri ancora di più dal momento che lo screening, per esempio, può durare dai 3 ai 7 giorni. E in questo frattempo, tra l'altro, le persone non sono considerate come legalmente entrate nell'Unione Europea. Quindi questo pone ambiguità, lacune legali. E nello stesso tempo le famiglie con i bambini non sono esentate da questa procedura di frontiera e di trattenimento. Consideriamo insieme alle altre organizzazioni, in particolare ad ASGI, ad Amnesty, ad Oxfam e ad altri, questo patto come non votabile, ed è questo che ha portato poi 160 organizzazioni proprio a spingere perché a livello di Parlamento europeo si votasse contro questo patto. Purtroppo il patto è stato approvato, adesso vedremo le procedure di realizzazione.
L'Associazione Carta di Roma è nata 15 anni fa per volontà del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la collaborazione dell'UNHCR, in applicazione della Carta di Roma, protocollo deontologico valido per giornalisti e giornaliste e rivolto all'accuratezza e correttezza dell'informazione quando si parla di persone migranti e rifugiate, ne illustra le caratteristiche Paola Beretta.
Un protocollo deontologico, ovvero un insieme di principi, una sorta di cassetta degli attrezzi per guidare il lavoro nelle redazioni all'insegna proprio dell'accuratezza e della qualità dell'informazione, e quindi principi che vanno dalla tutela dell'identità o ancora un modo corretto per definire le situazioni, i contesti, le persone. Il cuore dell'attività dell'associazione è la formazione, svolta in collaborazione con organizzazioni e associazioni che ne fanno parte. Formazione che si svolge in collaborazione con persone in qualità delle competenze specifiche di cui sono portatrici, persone con background migratorio razzializzate, che intervengono, che partecipano e che contribuiscono ad allargare, ad ampliare gli sguardi. E proprio sulla possibilità di trattare delle migrazioni, dei contesti e delle persone che ne sono le protagoniste, siamo impegnati come associazione da tempo nel rafforzamento quanto più possibile di sguardi plurali, e quindi nel lavorare insieme perché vengano abbattute quelle barriere di ingresso che riguardano anche il mondo della comunicazione per le persone con background migratorio e le persone razzializzate, e nello stesso tempo quanto più possibile ampliare i temi, i contenuti, le fonti per trattare in modo corretto il tema delle migrazioni.
E con questo è tutto. Per aggiornamenti e notizie sul sociale www.giornaleradiosociale.it.